Bene. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri. Basso un po'. Mi sentite così? Mi sentite meglio? Un saluto a tutti i consiglieri. Lo slogan Cultura digitale da 0 a 99 anni è uno slogan bello, interessante, affascinante, ma va utilizzato con cautela. La società piano piano sta imbrigliando l'uomo nella tecnologia. La tecnologia sta diventando purtroppo sempre meno una scelta e sempre meno un'opportunità in base così, al proprio sentire. E quindi io ad esempio ho vissuto per alcuni periodi in Amazzonia, dove non c'era nulla, c'era solo la natura, ed ero in equilibrio con me stesso. Quindi non è una scelta obbligata, sempre e comunque la tecnologia. Chiaro che Modena è una città moderna, quindi dobbiamo dare le opportunità e quindi tutto deve funzionare, ma dobbiamo sempre cercare di non obbligare sempre tutti ad entrare in contatto con la tecnologia. Ci possono anche essere scelte diverse e vanno rispettate. Quando mi riferisco quindi all'età 0,99, mi riferisco da una parte ai bambini che probabilmente devono avere un approccio molto prudente nei confronti delle nuove tecnologie, e d'altra parte agli anziani, perché c'è una parte che è analfabeta dal punto di vista digitale perché non ha avuto l'opportunità di avvicinarsi a queste tecnologie, ma d'altra parte c'è anche chi non vuole, non è più pronto, non ha più la disposizione all'innovazione, a fare cose nuove. E vanno rispettate anche queste persone, per cui anche queste persone devono trovare nella città dei servizi che siano adatti a loro, per loro che sono analfabeti digitali. Non possiamo pretendere che siamo tutti competenti dal punto di vista digitale. E quindi se da un lato io apprezzo il discorso dell'innovazione digitale dobbiamo sicuramente portarla avanti, non sto dicendo che dobbiamo fermarci, non solo per tornare indietro, anzi. Però dobbiamo anche rispettare quelle parti della popolazione che per incapacità o per scelta non intendono diventare persone digitali. E per quanto riguarda i bambini, ribadisco, dobbiamo avere un approccio molto prudente, perché ci sono adesso le scuole più prestigiose americane che addirittura vietano l'entrata dentro la scuola di computer e cellulari. Come dire che adesso in alcune situazioni si sta cercando di tornare indietro, cioè ridare spazio alla parte più umanistica, allo spazio delle relazioni, perché la tecnologia messa nelle mani dei bambini molto giovani può determinare nella loro crescita un cambiamento anche nella loro forma mentis, nel loro modo di ragionare. E il loro modo di ragionare è sempre più automatico, sempre più automatismi e sempre meno pensiero profondo, fino ad arrivare in alcuni casi all'alienazione o alla dipendenza da questi strumenti. E soprattutto la cosa più pericolosa è l'isolamento, la perdita di capacità di fare relazione. Quindi tutto questo, diciamo, questa crescita digitale va portata avanti, ma va portata avanti con prudenza. Quindi ci sono età in cui forse un bambino può anche stare senza mezzi digitali. Quindi zero, quando vedo 0,99 dico, partiamo da un po' più in là dello zero, no? Cerchiamo di andare un pochino più avanti, perché poi c'è tempo, i bambini recuperano in fretta anche a livello di evoluzione digitale, però quando sono molto piccoli non hanno delle grosse potenzialità, anche se noi gli insegniamo qualche cosa, in realtà gli adulti, gli hackers, le persone con cui magari si inconsapevolmente si trovano a confrontarsi, sono più bravi di loro e quindi li possono mettere in difficoltà. Piuttosto occupiamoci di un'altra cosa. I bambini magari potrebbero imparare a usare meglio le dita sulle tastiere, perché vedo che delle posture sbagliate, un utilizzo sbagliato anche dell'utilizzo delle tastiere nel tempo poi gli può provocare dei problemi. Quindi magari deve essere qualcosa di precedente all'utilizzo della tecnologia vera e propria. È un'impostazione che magari possiamo cercare di dare ai bambini. E cercare in ogni caso, finché sono molto piccoli, di portare avanti il discorso della creatività, che secondo me i mezzi digitali, per quanto sia, limitano moltissimo. Una cosa invece secondo me più opportuna da fare, e l'avevo già accennato in commissione, è la formazione digitale dei genitori. Cioè molti genitori non si rendono conto degli strumenti, delle armi che mettono nelle mani dei propri figli. Quindi vanno preparati i genitori, spiegare bene i pericoli, spiegare che esistono ad esempio dei programmi anche per i computer o anche per i cellulari che consentono al genitore di controllare quello che fa il bambino, che magari impediscono di avere accesso a certi siti che non sono adatti a quell'età, che magari gli impediscono di inserire certe applicazioni, che magari gli pongono al bambino dei limiti di tempo di utilizzo dei device, perché sennò c'è proprio il rischio della dipendenza, dopo non sanno più fermarsi. E, per quanto riguarda la sicurezza, ecco, dobbiamo essere consapevoli che la sicurezza, anche questo, è qualcosa di molto aleatorio, nel senso che bisogna vedere con chi ti confronti. Cioè, fino a un certo punto, è vero, ci sono delle cose semplici da fare, ma se ti trovi di fronte al professionista vero, esistono poche difese. Cioè, sappiamo che vengono violati in continuazione i profili di personaggi importantissimi, vengono violati i profili di istituzioni, quindi dobbiamo sempre tenere presente che non c'è una sicurezza assoluta. Possiamo cercare di avvicinarsi il più possibile alla maggiore sicurezza possibile, ma non è una sicurezza assoluta. Invece credo che mi sembra molto opportuno il tavolo con i gestori telefonici e con quelli che si occupano delle reti. Anch'io esprimo le perplessità nei confronti della tecnologia 5G. Mi sembra molto più opportuno oggi implementare quelle che sono la connettività ultralarga, le bande ultralarghe via cavo, cercando anche di affrontare il problema delle strozzature dei collegamenti, perché tante volte vediamo arrivare le bande ultralarghe e poi nell'ultima parte che collega, diciamo, le fibre ottiche all'abitazione, all'ufficio, all'azienda, troviamo delle strozzature che tante volte rallentano molto il passaggio dei dati e che quindi alla fine tolgono via l'importanza di avere una rete ultralarga ben strutturata. E questa rete bisogna che arrivi dappertutto, e su questo bisogna lavorare moltissimo, perché non tutte le aree del nostro comune, della nostra provincia, sono cablate in maniera adeguata. Altra cosa interessante è quella che ritengo molto opportuna, è quella delle reti di telecamere e sensori. Sensori per il traffico che si collegano con la gestione degli impianti telefonici, dei semaforici, sensori per l'inquinamento, sensori e telecamere di sorveglianza per vedere quello che succede. Queste, ecco sì, sono cose che in una città sono importanti e probabilmente l'importanza di questi aspetti crescerà nel tempo, quindi organizzare le infrastrutture per queste cose penso sia assolutamente opportuno. Per quanto riguarda lo smart working si apre un altro capitolo. Siamo in una fase dove ci siamo trovati improvvisamente calati su questo argomento, però diciamo che c'è ancora molto da fare. Secondo me va reimpostato perché vanno riviste le regole. Faccio un esempio: un lavoratore smart working deve essere reperibile. Se il lavoratore che front office si ammala, può essere sostituito da quello che è smart working immediatamente? Quindi uno che è smart working deve essere a casa o può essere, faccio per dire, nella casa di vacanza? Quindi deve essere reperibile oppure no? Chi va in smart working, ad esempio, si trova che ha meno costi perché non deve trasferirsi, non ha costi di trasferimento, non ha tempo che perde nei trasferimenti. Ora è giusto che lo stipendio di chi è smart worker sia uguale a quello che è invece in presenza, che deve perdere ulteriore tempo, che mette a rischio in qualche modo la sua vita perché del trasferimento comunque corre dei rischi? Cioè, ci sono tante questioni che secondo me non sono ancora state affrontate. C'è il problema dei buoni pasto, per molti buoni pasto vengono utilizzati davvero per mangiare, c'è chi li usa come una parte dello stipendio perché con questi si fa la spesa. Chi è smart worker ha diritto al buono pasto? Cioè c'è tutto un discorso, secondo me, che andrebbe reimpostato. Per quanto riguarda questa delibera definitiva, noi per certi aspetti sono degli aspetti che apprezziamo, degli aspetti che, come ho detto, dove vediamo delle criticità. ci asterremo su questa delibera e sulle mozioni della maggioranza, mentre invece voteremo a favore della mozione del consigliere Giacobazzi, perché effettivamente approfondire chi ha accesso, soprattutto tra i bambini delle scuole, a questi strumenti e come fare eventualmente per ovviare, per non creare delle differenze tra i fruitori degli istituti scolastici, questo mi sembra un aspetto interessante da approfondire e che quindi noi condividiamo. Grazie.